Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, anche oggi ovviamente, ma puntata speciale questa, perché ci colleghiamo con il dottor Pierluigi Guida, che non è qui, non è nella nostra Carnia, non è nella nostra regione, non è nella nostra nazione, non è nel nostro continente, perché è sì, l'ho preso un po' larga, dottore. Buongiorno dottore, eccolo qua.
Ciao, buongiorno Cri, buongiorno a tutti. Non è sul pianeta Terra, non è sul sistema solare.
Mancava solo quello in realtà, mancava solo quello. Dov'è che stai? Ricordiamolo.
Io sono all'isola di Sal, Capoverde.
Perfino sono Gigi, che è uno che gira il mondo, Gigi che ce l'ho qua, dice: a Capoverde è andato, certo.
sì, si sta benissimo. Poi oggi fa un po' strano, non mi capitava da un po' di rivivere il Natale al caldo, no? Perché con i bimbi piccoli ovviamente abbiamo un po' lasciato il discorso viaggi aerei e quelle cose lì. Fa molto molto strano, cioè nel senso quasi non lo senti se non vedi un alberello, no? Ogni tanto te ne accorgi più la sera, no? Perché la sera è tutto illuminato come se fossero Natale.
Ecco, ma spiegaci un attimo, scusami, com'è il Natale a Capoverde? Perché noi siamo abituati, come giustamente dici tu, a vedere già che cose, e invece è chiaramente lì no, perché ti vediamo in tenuta da luglio, diciamo, e però sì, ci sono le luminari, almeno questo sì, immagino.
Sì, esatto, cioè nel senso, quello che fa strano è quello, cioè nel senso che vedi gli alberi di Natale, vedi il presepe, vedi le chiese aperte, qui poi c'è un sacco di accoglienza, tipo Azione Cattolica e quella roba lì, sono molto molto cattolici, sì, molto credenti, e quindi praticamente poi è un paese cattolico, quindi le tradizioni rispettano. Il 24 andremo praticamente alla messa di Natale, a mezzanotte ci sarà la nascita di Gesù Bambino, speriamo che i piccoletti reggano, Manfredi sicuramente no, Greta regga almeno quell'orario lì, perché sarà sicuramente una cosa che ricorderà con piacere. Il 25 si va a messa e poi dopo calcola che è festa anche qui, perché il 24 sera è come se fosse un sabato, e quindi feste, discoteche, aperitivi, gente in spiaggia che fa brindisi con il cappello di Natale. È strano, è una cosa che fa ridere, no? Però ti ripeto.
Ma magari fa strano a loro vedere noi con la giacca pesante, capito? È normale.
Sicuro. E quindi dice: ma guarda questi che a Natale si coprono così tanto, no? Avranno freddo lì.
Sicuramente. Allora, beh, un Natale sicuramente diverso dal solito, questo che ti aspetta. Ma oggi in senso stretto, poi per gli auguri facciamo alla fine, ma in senso stretto oggi non siamo qui per parlare di questo, siamo qui per parlare di quando il cibo non è più cibo, come i social stanno cambiando il nostro cervello. Guarda, è una roba forte questa, io sono tutto orecchi, dottore.
Allora, guarda, stamattina mi avevi scritto, allora oggi di cosa parliamo, no? Ti ho mandato il messaggio, prendo un caffè e poi te lo dico, no? Perché qui
aiuta il caffè, aiuta queste cose qua.
Aiuta, aiuta. E quindi un attimo che ho aperto il telefono mentre sorseggiavo il caffè con la mia immancabile bottiglietta d'acqua, mi sono usciti, e ci ho fatto più caso del solito, no? Mi sono usciti praticamente tanti suggerimenti, tanti profili, cioè si parlava quasi solo di salute e alimentazione, ma ovviamente quello lì è il mio mondo, le mie ricerche su internet sono in quella direzione, quindi i suggerimenti sono in quella direzione, però un attimo volevo mettere dei puntini, perché il discorso chiave è questo che voglio fare. Io comunque ho delle conoscenze in un ambito scientifico abbastanza ferrate, più o meno, che mi permettono di distinguere anche un pochetto quando una cosa è un po' più giusta, quando è un po' più forzata, quando è solo una vendita. Insomma, è un mondo un po' così, no? Quello dell'internet. E ho pensato, ma alla fine dei conti, se ci sono tutti questi guru, se si vendono tutti questi prodotti su internet, se è uno dei mercati più floridi che adesso ci sono, quello della salute, della nutrizione, degli integratori, evidentemente c'è chi compra. Ma siamo sicuri che chi compra ha la consapevolezza di che cosa sta comprando? Quella è stata la domanda di stamattina, e quindi ho fatto un ragionamento, no? Come tu hai preso alla larga quello della mia presentazione stamattina. Cioè, il ragionamento potrebbe essere questo, Cri. Dimmi se riesco a dipanare poi qualche dubbio. Cioè, il discorso qual è? Che noi adesso, col discorso di Instagram e TikTok e tutti i social e quello che vuoi, abbiamo praticamente perso il confronto con le persone. E tu dici, vabbè, nulla di nuovo sotto il sole. Però, quando prima io mi confrontavo con 10 persone reali al bar, sul muretto, sulla Vespa, mentre bevi la birra o come vuoi tu, adesso mi confronto con milioni di persone filtrate. Ok, quindi non è che cambia solo il numero, cambia anche la qualità del rapporto che io ho con le altre persone, perché comunque queste altre persone, essendo filtrate con filtri di bellezza, di dimagrimento, di abbronzatura, di quello che vuoi tu, non ho più un rapporto oggettivo, reale, con una realtà, ok? Ho praticamente un rapporto con uno stereotipo di perfezione.
E poi quando vedi queste persone dal vivo ci rimane anche male, perché non le riconosci dopo. Dici, ma com'è possibile sta cosa?
Ma sarà il fratello, no?
Sicuro. Ma adesso non vorrei essere discriminatorio, di solito i filtri sono più le donne che li usano, adesso non vi offendete, ma statistiche alla mano, no? È vero, no?
Sì, sono più le donne, infatti pure le fruitrici di questo mercato è molto più femminile che maschile, no? Proprio per questo discorso di questa rincorsa alla perfezione, alla bellezza. E ti ripeto, è proprio il concetto del tutto o nulla. Cioè, non è che se tu fai degli allenamenti, ti alleni, hai uno stile di vita sano, hai un obiettivo perché vuoi diventare più performante, vuoi un bicipite più grande o ti piace insomma quello che tu voglia. Il discorso è che tu quella cosa lì, se non la raggiungi al 100%, hai perso. Non è che c'è il discorso di siamo esseri umani e non tutti possiamo avere gli stessi risultati con gli stessi sforzi, ok? Si è perso un pochetto questo concetto qui. Dal punto di vista del mangiare, il discorso è una forzatura dall'altra parte, cioè oggi, tolto chi realmente soffre perché è una malattia, anoressia, bulimia, ma oggi il problema reale non è l'anoressia in sé, è la ricerca continua del mangiare pulito, del mangiare bello, del mangiare sano, che diventa pure lì un'altra gabbia. Cioè, l'ossessione di una cosa non farà altro che spingerti verso un baratro, indipendentemente da quale sia la cosa. Cioè, l'ossessività non va mai bene. Infatti adesso che significa? Che tutto questo concetto che ti dicevo prima del tutto nulla si ripercuote praticamente sulle persone con questi detox che si devono fare per forza, sti digiuni intermittenti che durano 16-18 ore o diete estreme, ok? E che succede? Che tu entri praticamente in un meccanismo dove tu non mangi più come diciamo noi, devi saper mangiare bene, per piacere, per convivialità, siamo italiani, per noi il cibo è vita, è condivisione, mangi perché te lo permettono, cioè tu capisci che è una differenza abissale, cioè io posso mangiare a quell'ora perché mi hanno detto che a quell'ora posso mangiare, cioè è un concetto che uno lo dovrebbe percepire come sbagliato a prescindere. E una volta che uno capisce una cosa del genere, quando poi clicca per comprare quel prodotto, per comprare quella dieta, è sicuro che sta facendo una cosa giusta. Poi, giusto o sbagliato, ne possiamo parlare per ore. Però che almeno tu possa avere la consapevolezza che quello che stai facendo ha un valore, oppure sia un qualcosa per te, quindi che lo scegli tu giusto o sbagliato, è un discorso diverso, perché qual è il fatto dei social e di chi utilizza questi strumenti e li sa utilizzare bene? Che praticamente va a giocare su due fattori. Il primo è che il cervello è adattivo, perdonami, il corpo è adattivo, il cervello è suggestionabile. Quindi che cosa succede? Il cervello non riesce più a capire se è un consiglio o pressione continua, ok? E quindi tu ti senti ingabbiato in un sistema dove devi fare quella cosa lì per forza, ok? E tecnicamente, se non la fai come la fanno gli altri, ti senti a disagio. Non tutte le persone partono con determinati pilastri emotivi ferrati, ok? C'è già chi ha delle sensibilità. Aumentare nelle persone queste sensibilità significa praticamente spostare degli equilibri personali, creando delle persone più fragili e comunque più facilmente attaccabili da quel tipo di marketing. Cioè, capito? Cioè, il discorso è questo. Non so se già un'altra volta avevo fatto questo esempio, ma è una cosa che a me fa riflettere molto quando fanno una domanda di un qualcosa di cui io non mi occupo, no? Cioè, a me non chiederebbero mai come costruire un ponte, perché io non faccio quello di lavoro, non capisco di dilatazione di materiali a 1000 metri, a meno 20 gradi centigradi, che ne so di quella roba lì. Io quello che ti posso dire è che a me piace più di ferro o di legno, e secondo il mio cervello è la decisione giusta, perché io ho quelle competenze, capito? Però devo essere io a capire che quelle competenze non mi possono permettere di costruire un ponte, ok? Quindi
hai toccato un po' anche l'argomento social, no? Nel titolo di oggi è sui social. Effettivamente c'è una serie infinita di tuttologi, no? Che ne sanno veramente di qualsiasi cosa, e di politica, e di medicina, e di costruzione di ponti, e di, in realtà poi ogni ambiente, no? Ha le sue regole, a determinate cose nascono, cioè anzi si arriva a determinati obiettivi dopo un percorso fatto di studi, fatto di competenze che non si inventano da un momento all'altro, no? Sai, una volta all'inizio i social erano il mio parere, no? Era un parere, adesso è diventata abbastanza una sentenza quello che uno scrive, no? E poi sono sempre quelli, tra l'altro, ma vabbè, chiusa parentesi.
Che poi però segue il fatto che adesso è tutto più amplificato, no? Cioè, prima al bar ti facevi una risata, no? Cioè, nel senso, erano tutti allenatori,
certo,
no? Cioè, nel senso, Mourinho metteva in campo 11 persone, per le 50 persone che erano al bar Mourinho aveva sbagliato, non aveva capito niente, no? E tutti erano, però rimaneva lì perché era contestualizzato in quell'ambiente lì. Quando tu invece hai una potenza globale di amplificazione e tecnicamente le persone non ti conoscono per quello che sei, ma leggono solo quello che scrivi, pensano che alla fine dei conti tu di quella cosa lì ne capisci pure qualcosa, capito? Cioè, perché non c'è il contatto umano che permette a una persona di conoscere l'altra, ok? E quindi di pesarsi. Quindi che cosa succede, Chris, tornando al discorso di prima, che non tutte le persone, come dicevamo prima, che hanno dei pilastri emotivi solidi, che cosa succede? Che si trovano ingabbiati in questa situazione, cominciano a comprare la dieta, poi comprano il percorso nutrizionale, poi comprano la pillola che ti fa uscire gli addominali, poi comprano quella che ti fa crescere i capelli, che sono la prova provata che non esiste. E quindi che cosa succede? Tutto questo non fa altro che crearti ansia, ok? Perché tu è come se avessi un'ansia da prestazione continua. L'ansia da prestazione che cosa ti fa? Ti fa aumentare il cortisolo, che ti aumenta lo stress, che ti aumenta il nervosismo, che ti aumenta l'ansia, ok? E quindi tu entri in un circolo vizioso dal quale uscire è tecnicamente impossibile se non hai chiaro determinati limiti di tutto questo mondo, ok? Quindi il messaggio che voglio che passi oggi è questo qui: tutto quello che riguarda il nostro corpo non c'è una cosa nell'immediatezza, cioè al nostro corpo piace la costanza, ok? Non è che facendo 3 giorni così cambia qualcosa, ok? Cioè, se così fosse, mettiamolo in, ti faccio un altro esempio, se così fosse, allora perché una persona che fa lo sportivo di lavoro, che va alle Olimpiadi, si deve allenare a 25 anni? Si allena 3 mesi e va a fare le Olimpiadi, no? Cioè, se lui potesse avere l'asso nella manica, no?
No, vabbè, questo è chiaramente è un po' più comprensibile, magari, ecco, per quanto riguarda la medicina, quando uno non sta bene spera sempre che, prendendo il farmaco per quel tipo di patologia, si aspetta sempre di star meglio subito, nel senso che quando non si sta bene la pazienza di solito si riduce, no, al minimo, ecco, non hai tanta pazienza, quindi diciamo sulla parte della medicina, diciamo, quello è chiaro che la parte sportiva, insomma, sì, uno dice, chiaro, mi alleno e magari poi quando è il momento della gara non è il tuo massimo momento e magari non va come ti aspetti, perché poi lo sport è così,
certo, però quello che deve arrivare alle persone è che i corpi non si cambiano dalla mattina alla sera, non siamo tutti uguali e c'è chi è più predisposto per una cosa e chi è più predisposto per un'altra. Cioè, non è che se io sono predisposto per la maratona mi devo sentire inferiore a chi è campione sui 100 metri, ognuno c'ha la sua, ok? E questa è la bellezza dell'essere umano, cioè l'essere bravo in qualcosa, e ovviamente non si può essere performanti e perfetti in tutto, anche quando io spesso mi capita, no? Quando facciamo le consulenze nutrizionali, vengono anche degli sportivi in farmacia, anche alcuni che hanno vinto campionati, no? Cercano praticamente un pochetto il livello più alto, la performance, però lo vedi che lo fanno un po' con cognizione di causa, perché ovviamente è il loro mondo. Ci sono invece degli altri ragazzi, soprattutto uomini, che vengono e dicono sì, vabbè, però io mi alleno, però il petto non mi cresce. Esempio, no? Capito, però non siamo fatti tutti uguali. Può essere che a te ti cresce il bicipite in 2 giorni perché c'hai un ipertrofismo su quel muscolo lì, non tutti possono essere Coleman. Infatti Coleman ce n'è uno. Quello è poi quando dici, io guido la moto, vado molto veloce. Valentino Rossi ce n'è uno, te lo ricorderai per sempre. Perché? Perché su 6 miliardi di persone è quello lì. Però tu puoi prendere quello come ispirazione, come idolo, ma non potrai mai pensare di eguagliare quella cosa. E se non riesci, sei meno di lui. È quello.
Vabbè, l'importante è quello che hai detto. Mi soffermo un attimo in chiusura su quello che hai detto, che è un continuo non essere soddisfatti, poi, no? Perché chiaramente è come dici tu, ne nasce uno ogni 30 anni su 6 miliardi, così, capito? Quindi uno dice, ma io voglio diventare così. E sì, tanti vorrebbero diventare così, però non è proprio così facile. E c'è anche, importantissimo quello che hai detto prima, le predisposizioni, perché chiaramente c'è chi non ci arriverà mai, ecco, ma non è che per questo deve soffrirne a vita, no?
Esatto, evidentemente avrai altri tuoi pregi che quella persona non avrà mai, no? Evidentemente tu sarai il filosofo migliore del mondo e non correrai mai sulla moto come Valentino Rossi, insomma, avrai praticamente delle performance diverse. Quindi, tolto questo, in chiusura il messaggio è: ragazzi, non siamo perfetti, siamo tutti belli, cerchiamo soltanto di sentirci bene con noi stessi. Quando cominci a vedere che ti dicono come devi mangiare, come devi vivere, come devi muoverti, forse c'è un qualcosa che non va. Ecco, rimaniamo coi piedi per terra.
Allora, dottore, dalla nostra lontananza un abbraccio comunque ti arriva via etere, via internet in questo caso, e auguro chiaramente a te e a tutta la tua famiglia che è lì con te, lo ricordiamo, un sereno Natale, state bene, divertitevi e con calma, quando è ora noi ci rivediamo qua, va bene?
Va bene, tanti auguri anche a voi, a tutti i radio e Facebook ascoltatori. Come si chiamano quelli che ti vedono su Facebook?
Video ascoltatore, non lo so. Dai, lo sai che guarda, c'è scritto qua dietro, vedi? Studio Nord, vedi, si sente, si vede e si legge. Ecco. E buongiorno dottore, effettivamente si sente.
Perdonami, ti ho perso.
Dicevo, si sente, si vede e si legge. Anche la nostra rubrica. Ecco. Ormai da tempo immemore. Ciao dottore, tanti auguri, buon Natale, a presto.
Ciao, auguri.